Controradio Notizie Estate.
Alle 12.45 minuti prendiamo la linea dalla redazione di Controradio per il nostro notiziario, le nostre newsline nella versione di pranzo. Il riciclaggio di denaro sporco nella Chinatown di Prato si è spostato dai money transfer al mondo delle criptovalute. È infatti una vera e propria banca clandestina, quella scoperta nelle ultime ore dalla procura nel cuore della città. L'indagine svela un giro milionario e la produzione continuativa di documenti falsi. Ci racconta in particolare il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Una banca segreta nel centro di Prato, ma soprattutto una centrale di riciclaggio che è stata scovata in via Respighi, nel cuore di Chinatown. A gestirla, secondo gli inquirenti, è un cinese di 45 anni, Cheng Manjie. Le sue attività provano che il riciclaggio di denaro sporco, frutto degli illeciti della criminalità orientale, si sposta dal canale dei money transfer a quello delle criptovalute. Cheng Manjie è stato fermato e perquisito. Aveva con sé 4 telefoni. Dentro uno di questi, gli investigatori hanno trovato 2 portafogli digitali, 2 wallet, collegati a conti in criptovaluta da capogiro. Oltre 10 milioni di dollari in transazioni per un valore di più di 9 milioni di euro movimentati in appena 3 mesi. Soldi in entrata da piattaforme online, in uscita invece finivano su una piattaforma finanziaria con sede in Cambogia, già segnalata dagli Stati Uniti come centro per il riciclaggio di denaro. Ma non è tutto. Nel blitz i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno trovato stampanti, laminatori, tessere vergini con chip e pellicole ologrammate, materiale pronto per creare carte di identità elettroniche false, valide anche per viaggi all'estero. Un sistema collaudato gestito da una rete criminale transnazionale. L'indagine punta proprio a svelare il volto sommerso del riciclaggio organizzato, legato alla comunità cinese che negli ultimi anni, come flusso di denaro sporco, aveva fatto perdere le proprie tracce. Il flusso era passato da 1 milione di euro al giorno trasferito tramite money transfer da Prato alla Cina fino al 2010 a poche centinaia di migliaia di euro l'anno tracciati negli ultimi tempi. Ora un nuovo canale è stato scovato e l'indagine è solo all'inizio.
Veniamo alla politica, le elezioni regionali d'autunno. Nella riunione di ieri sera il Movimento 5 Stelle Toscano ha affrontato con toni intensi il nodo delle alleanze per le regionali. Opposizione alla Giunta Giani, dubbi sul campo largo, il dilemma fra principi e pragmatismo per alla fine non decidere se sostenere Giani oppure no. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Serata cruciale per il Movimento 5 Stelle in Toscana è riunito per affrontare la questione più spinosa in vista delle elezioni regionali d'autunno: aderire o meno al campo largo promosso dal Partito Democratico e dall'uscente Eugenio Giani. Una decisione che non solo segna il destino della coalizione, ma mette alla prova la coerenza politica di un Movimento 5 Stelle che negli ultimi 5 anni ha rappresentato l'opposizione in consiglio regionale, spesso su posizioni di rottura con la maggioranza di centrosinistra. Durante l'incontro sono emerse tutte le difficoltà di una scelta sentita come sacrificio notevole. Secondo le parole del leader nazionale Giuseppe Conte, il confronto ha acceso il dibattito fra chi vede nell'alleanza uno strumento indispensabile per evitare una possibile vittoria delle destre e chi teme la perdita di credibilità. Entrare in giunta, ha detto Conte, sarebbe davvero difficile da giustificare, visto che l'abbiamo combattuta politicamente su progetti concreti. Il vertice si è chiuso senza una decisione ufficiale, ma con una linea di prudenza il gruppo si è riservato di valutare nelle prossime ore le condizioni poste sul tavolo nazionale, come la possibile vicepresidenza per Irene Galletti e il no a progetti contestati, primo fra tutti l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Non sono mancati appelli all'unità e alla responsabilità con il riconoscimento che decideranno i territori in attesa di una posizione definitiva da sottoporre al voto degli iscritti. In una regione dove quasi il 50% degli elettori progressisti guarda favorevolmente ad un patto PD Movimento 5 Stelle, ma la base pentastellata tema di essere fagocitata, la serata di ieri ha rappresentato lo specchio delle tensioni nazionali del movimento.
E intanto, in assenza ancora di ufficializzare la candidatura alla presidenza, anche nel centrodestra Forza Italia si porta avanti, si fa per dire, presentando i suoi candidati alle regionali nel collegio di Firenze 1, ovvero Firenze Città. Ha seguito per noi la conferenza stampa anche con il segretario regionale del partito Stella, Domenico Guarino. A te la linea.
Sì, in mancanza di un, come dicevi, di un candidato presidente ancora da ufficializzare, Forza Italia si diletta a presentare candidati di lista. In questo caso sono 2, collegio naturalmente, come ricordavi, Firenze. Maria Grazia Internò, che è la segretaria fiorentina di Forza Italia, Emanuele Roselli, che qualcuno ricorderà come consigliere comunale qualche consigliatura fa a Firenze proprio di Forza Italia, che rientra per l'appunto in Forza Italia come candidato regionale. Il tema però ovviamente è anche quello della definizione del candidato nazionale. Sappiamo che Alessandro Tomasi fa campagna elettorale oramai, però non ha i galloni del candidato ufficiale. Gliel'abbiamo chiesto al coordinatore regionale Marco Stella di Forza Italia, che teneva la conferenza stampa. Marco Stella, molto telegrafico, ha lasciato capire che la palla tocca al centro-sinistra sostanzialmente, quindi lo indicheranno dopo l'ufficializzazione del candidato del centro-sinistra. Nel frattempo ha detto: noi andiamo avanti con la definizione del programma. All'interno del programma del centrodestra, i nostri punti che sono stati accolti sono l'abbassamento delle tasse, l'aliquota unica, il sì alle infrastrutture, quindi sia all'aeroporto di Firenze, sanità di prossimità, sia alla quotazione in borsa della multiutility, sia al termovalorizzatore, il tutto all'interno di un programma definito come la Toscana del sì. L'obiettivo di Forza Italia è quello del 10% in Toscana, ma la definizione del candidato in ultima istanza toccherà a Roma. Sono 6 le regioni che vanno al voto, più probabilmente la Calabria. Gli abbiamo chiesto anche, in conclusione, dell'eventualità che la famiglia Berlusconi torni ad esprimere il leader di Forza Italia con Pier Silvio. Un sorrisino gli è scappato a Stella, però non ha voluto impegnarsi più di tanto, anche perché naturalmente c'è da tenere buoni rapporti con il segretario Taviani attuale, ha ricordato Stella, e comunque la Toscana esprime con Deborah Bergamini una vice segretaria nazionale. Per ora è tutto qui da Forza Italia, a te la linea.
Uno degli ultimi atti del Consiglio regionale della Toscana in questa legislatura è stata ieri sera l'approvazione in aula all'unanimità della proposta di legge per la promozione e riconoscimento della figura del caregiver familiare, ossia la persona che a titolo gratuito assiste continuativamente un familiare in condizioni di disabilità o non autosufficienza. La proposta recepita dalla Giunta sulla base di un progetto del Comitato di Partecipazione della Toscana Centro definisce il caregiver familiare come soggetto attivo all'interno del progetto di assistenza individualizzato o del progetto di vita della persona assistita. A queste persone viene garantito un coinvolgimento strutturato nei percorsi sociosanitari, l'accesso a strumenti di informazione e orientamento, oltre al necessario supporto psicologico e relazionale attraverso il centro di ascolto regionale. Il leader della Lega, Matteo Salvini, propone di equiparare le pene legate ai reati commessi dai minori a quelli che vengono commessi dai maggiorenni, a fronte di un inedito sovraffollamento degli istituti minorili. Abbiamo chiesto un commento alla giurista esperta di diritto penitenziario Sofia Ciuffoletti, componente del Tribunale per i minorenni di Firenze.
Ma è un leitmotiv che in realtà ciclicamente si ripropone, però ci sono delle questioni molto problematiche che vanno affrontate prima di proporre politicamente un'iniziativa del genere, che ovviamente ha delle questioni preliminari critiche sul piano costituzionale.
Posso chiederle un flash su quello che accade a Firenze, nel minorile di Firenze?
È sovraffollata come in tutti gli altri istituti penali minorili. In questo momento la grande difficoltà, con tutto il lavoro che invece viene fatto, il nostro sistema penitenziario minorile aveva, diciamo così, tradizionalmente si basava su alcune, non solo principi, ma anche effettive realtà, concrete realtà che permettevano la possibilità di prendere queste persone, di prendersi carico anche delle loro fragilità, vulnerabilità. Questa cosa ancora c'è, soprattutto in un penale minorile come quello di Firenze, eppure il sovraffollamento rischia di trascinare con sé questa grandissima tradizione. Credo che sia il più grande problema che oggi noi abbiamo nell'ambito minorile, se non pensiamo e non investiamo nel pensare davvero a quanto sia necessaria la presa in carico in tutto l'arco, diciamo così, del processo penale minorile, e ci concentriamo sull'idea dell'aumento delle pene, abbassamento dell'imputabilità. Quindi se c'è un problema alla base, noi non lo risolviamo, quando queste persone usciranno ovviamente saranno ancora più pericolose. Questo è il vero dato, ancora più pericolose di prima. Quindi il sovraffollamento è il dramma in questo momento di tutti gli IPM, ovviamente anche di quello fiorentino.
Parte, a seguito del declassamento del Teatro della Toscana, la levata di scudi di molti artisti, quelli scritturati per la programmazione 2025-26. Scrivono una lettera dove, senza giri di parole, parlano di un'aggressione senza precedenti. Oggi intanto l'assessore alla cultura di Firenze Bettarini incontrerà i lavoratori per rassicurarli sul loro futuro e sulle intenzioni del comune, che come è noto ricorrerà al TAR, una strada questa giudicata invece non necessaria dalla Fondazione CR Firenze tra i finanziatori del teatro. Il servizio di Sandra Salvato.
Umberto Orsini, Tony Servillo, Luca Zingaretti, Ottavia Piccolo, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni, Armando Punzo, Virgilio Sieni, solo per citarne alcuni, perché la lista di artisti che vogliono esprimere indignazione per l'aggressione senza precedenti al Teatro della Toscana e alla Pergola che ne fa parte è davvero lunga. Firmano una lettera appello per dire che questo è un vero attacco non solo a Stefano Massini, per il quale denunciano si è compiuta una manovra politica per umiliarlo, ma anche nei confronti dei lavoratori del Teatro della Toscana, alla qualità di tutti noi, scrivono, che porteremo il nostro lavoro nella stagione di indiscutibile livello configurata dal nuovo direttore e adesso colpita dai voti dei commissari. A leggere i numeri pubblicati si tratta di una parabola impicchiata. La direzione artistica avrebbe preso 4.50 su un massimo di 7 punti, 5.5 su 9 è stata giudicata la qualità professionale del personale artistico, 5 su 9 tocca al progetto di produzione, mentre 1 su 2 a contabilità e affidabilità gestionale. Insomma, un giudizio tranchant che già un mese fa fece insorgere 3 membri della commissione che subito si dimisero prendendo le distanze dal declassamento. Il prossimo passo, ha annunciato la fondazione, sarà il ricorso al TAR. Intanto la programmazione partirà come da copione il 13 ottobre, senza cambiamenti. Il sipario si alzerà ora più che mai sul desiderio di stringersi attorno al Teatro della Toscana e cercare di cambiarne le sorti.
L'Aula del Consiglio regionale nella seduta del 31 agosto ha anche approvato la legge che contiene disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche. 24 voti a favore di PD, Italia Viva, Gruppo Misto, Alleanza Verdi e Sinistra, Lega e Forza Italia. Astenuti invece Fratelli d'Italia e il Gruppo Misto Merito e Lealtà. Ad illustrarla la prima firmataria presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi, che ha sottolineato come si tratti dell'ultimo frutto degli stati generali. Il Comune di Firenze ha approvato la delibera per limitare la circolazione di caddy, golf car, rickshaw e similari nell'area UNESCO. Dal 15 ottobre non potranno circolare e ne potranno rimanere solo 24, scelti attraverso un click day, che dovranno seguire un percorso definito e avere caratteristiche standard. Ma cosa ne pensano i fiorentini e i turisti? Domenico Guarino ha raccolto alcune delle loro voci.
Beh, penso che da persona che il centro lo frequenta perché per lavoro e che spesso lo devo attraversare magari anche in bicicletta, che è sacrosanta questa cosa, intanto perché un minimo di regole bisogna, e perché il centro di Firenze è diventato assolutamente impraticabile per chiunque ci viva, oramai non ci vive quasi più nessuno però, e comunque anche ci lavori, e quindi io la valuto positivamente. Mi chiedo poi se riusciranno a farla rispettare.
In linea di massima la trovo una cosa un po' folle su vari fronti. Uno, per la tipologia del trasporto, che onestamente poco lega con Firenze per tipologia, appunto, perché è un tipo di trasporto che arriva dall'Oriente e quindi non lo trovo molto coerente con la città di Firenze. Secondo poi trovo il click day una cosa abbastanza anticostituzionale, perché comunque diventa una procedura un po' discriminatoria e poco equa nell'assegnazione, diciamo, dei titoli, e poi onestamente non capisco il numero 24, da quale tipo di studio derivi il perché 24 non siano un problema per Firenze e 25 invece sì. Quindi onestamente lo trovo un po' poco chiaro il tutto per come è stato progettato. Poi vedremo come andrà a finire questa cosa.
I've been in Florence when I was a student 20 years ago.
Sono tornata qui a Firenze dopo esserci stata da studente 20 anni fa e trovo tutto così differente. È una città in cui è difficile trovare qualcosa di diverso da qualsiasi altra città oramai, è tutto simile. Non conosco in particolare questa ordinanza del Comune di Firenze, però sono convinta che un tipo di trasporto con caddy o con rickshaw non è adeguato a una città storica come Firenze.
A way to explore an historical center.
Sono favorevole, anzi, più restrizioni ci sono per il centro e più sono favorevole.
Come si vive oggi in centro?
Si vive con disagio, ma cioè, però come sono scelte, voglio dire, se uno ama il centro vive in centro. Però io non parlo di tutte le scomodità che sono la macchina, tutte quelle, uno si apprezza il centro, ci vive e se ne fa carico, ma a questi livelli siamo al degrado, qui siamo al degrado, non c'entra più vivere in centro e farsi carico. Io vivo in una condizione, è il degrado totale della città.
Tutte notizie e approfondimenti che potete anche consultare e ascoltare sul nostro sito controradio.it. In chiusura uno sguardo al meteo per la giornata di domani, che porterà un peggioramento con cielo nuvoloso, molto nuvoloso, associato a precipitazioni sparse, prevalentemente temporalesche, inizialmente sulle zone nord-occidentali e poi in estensione al resto delle zone centro-meridionali. Variabile in maremma, con precipitazioni a carattere isolato e occasionale. Venti deboli, moderati, meridionali. Mari mossi, temperature in lieve aumento, le minime, in calo invece le massime. 13 passate da un minuto, la linea adesso al City Lights. Ci risentiamo con l'informazione regionale alle 18:45. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
Controradio Notizie estate.